Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mamma che corsa, mamma che fiatone, mamma che sudata. Cioè sudato più o meno come Kanté dopo 90 minuti di partita. Perché voi siete a casa che ascoltate, siete in macchina che ascoltate, ma dietro le quinte il casino, la concitazione, il panico, forse sì, forse no, invece alla fine forse sì. Allora buongiorno, alle 8 e 9 minuti del mattino, eccoci qua, nuova puntata, nuova settimana del Demone del Tardi, la penultima, e settimana prossima sarà l'ultima. Sì, lo so, lo ammetto, ormai segno le tacche come il carcerato, ma d'altra parte è sempre così. Sul finale di stagione, un finale di stagione che però ci riserva ancora grandi e intensi momenti, soprattutto per quello che riguarda la politica. Bene, oggi ci sono tantissime cose, tantissimi temi sui giornali, ampi, larghi, internazionali. Io però oggi ne voglio prendere in prima istanza uno più piccolo, ma anche più vicino, perché vi sarete accorti che mi sono particolarmente appassionato ai casting del centrodestra per individuare i candidati sindaci e dopo aver lavorato molto sulla candidatura di Michetti a Roma, il mio centro di interesse è diventata la ricerca del candidato per quanto riguarda la piazza milanese. E il candidato in pole position in questo momento, come sapete, è lui, è Oscar Di Montigny, che abbiamo imparato e cominciato a conoscere nei giorni scorsi. Ma intanto facciamo il punto della situazione, così come la fa Maurizio Giannattasi oggi sulle colonne del Corriere della Sera. E si parte da una barzelletta, da una battuta di Berlusconi, che ci dice soprattutto dal punto di vista politico che Berlusconi sta bene, perché quando il quoziente di barzellette è alto, alta è anche il morale e la salute. Sapete perché a Milano non abbiamo ancora un candidato, ha detto Berlusconi? Perché dopo da Milano a Torino ci sembra giusto trovarne uno che si chiami da Torino a Milano, ma ancora non l'abbiamo trovato e continuiamo a cercare. Bastata la battuta di Berlusconi e la presentazione del candidato del centrodestra a Torino per scatenare il conflitto sulla corretta interpretazione delle parole del leader di Forza Italia. Secondo la versione che va per la maggiore, Berlusconi, sottolineando che non c'è ancora un candidato, avrebbe preso le distanze da Oscar Di Montigny. Probabilmente, conoscendolo, avrebbe preferito Brigitte Bardot. Comunque il manager di Mediolanum, genero di Ennio Doris, fortissimamente voluto da Salvini come aspirante di Beppe Sala alla poltrona di sindaco di Milano, resta in testa. All'opposto c'è chi fa notare che il candidato non c'è per il semplice motivo che le forze di centrodestra non hanno ancora formalizzato la candidatura di Montigny, e che l'appuntamento decisivo è più volte andato a vuoto e dovrebbe vedere la luce giovedì, quando i big si vedranno per l'ennesimo vertice. La terza interpretazione parte da un altro dato di realtà, ossia che Di Montigny non ha ancora sciolto la riserva sulla sua possibile candidatura, fermi restando i dubbi della famiglia, un po' come Albertini sull'opportunità della discesa in campo, ma soprattutto le possibili ripercussioni sugli affari di Mediolanum, perché Ennio Doris non ha mai fatto mistero che la sua fortuna è stata quella di tenersi a debita distanza dalla politica, ma va detto anche a debita vicinanza con Berlusconi. Sicuramente, come da programma, di Montigny incontrerà sia Berlusconi sia la Meloni prima di giovedì. Se Forza Italia barcolla, Fratelli d'Italia resta neutra, quella che doveva prendere l'ha già preso a Roma, ma se Di Montigny dovesse perdere contro Sala, gli uomini della Meloni non si strapperebbero di certo i capelli imputando a Salvini e alla Lega la sconfitta. Allora, questo è il punto della situazione, ma quello che a noi interessa di più è andare a conoscere meglio e di più chi è Oscar Di Montigny, che è il probabile candidato del centrodestra sulla piazza milanese. E allora andiamo a conoscerlo insieme.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere padre che sei tu.
E allora impara Oscar Di Montigny con il demone del tardi, 52 anni, genero di Ennio Doris. Sulla homepage del suo sito personale si presenta così: sono presidente di Flow, Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione, dopo essere stato Chief Marketing Communication Officer del gruppo Mediolanum dal 2000 al 2018. Sono esperto di megatrend e grandi scenari, innovative marketing, comunicazione relazionale e corporate education, con keynote speech di forte impatto motivazionale in eventi nazionali e internazionali, conduco l'audience attraverso l'individuazione di nuove possibili chiavi di lettura degli eventi, offrendo prospettive complementari e funzionali ad affrontare le sfide del futuro. Oscar Di Montigny, lo avete capito, è speaker motivazionale, eclettico capitalista new age, immaginifico guru motivazionale, futurologo autobattezzato, venditore spirituale, teorico e divulgatore dell'economia sferica, i cui principi deve aver derivato dall'immortale gesto del suocero che tracciava con il bastone il cerchio sulla sabbia nel fondativo spot di Mediolanum. Insomma, visto così, una via di mezzo tra Steve Jobs e il mago Telma, tra il mega direttore galattico di Fantozzi e Sai Baba, tra Giorgio Mastrota e il Mahatma Gandhi, un po' pirata e un po' signore, un po' piazzista, un po' santone, artista della persuasione, in grado di venderti una polizza assicurativa mentre ti spalanca le porte del nirvana e il senso dello spirito. La sua hashtag di riferimento è gratitudine e scrive così sul suo sito: abbiamo bisogno di innovatori consapevoli, veri e propri generatori di gratitudine. La gratitudine è l'essenza della competition, integrazione tra competizione e cooperazione, è l'anima dell'innovability, legando indissolubilmente innovazione e sostenibilità, è l'elemento fondante dell'economia sferica, il principio da cui tutto si genera e il destino a cui tutto tende, ed è ciò che fa dell'amore per gli altri esseri umani e per il pianeta l'atto economico per eccellenza. Ecco, letto così sembra un testo minore di Franco Battiato, e il modello comunicativo che ci sta alle spalle sembra essere peraltro chiarissimo, e il modello comunicativo appunto da cui è derivato il pensiero dovrebbe essere questo qua.
Tra il piede piocca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda.
Come, prego?
Tra più sulla supercazzola con scapolamento a destra o a sinistra?
Che c'è?
Blinda la supercazzola con un scapolamento a sinistra o a destra come fosse di pentolone.
Non ho capito un cazzo!
Ecco, questa più o meno è la sintesi del rapporto comunicativo, ma siccome noi non vogliamo farci un'idea preconcetta, perché siamo tutto fuorché, come dire, dei conformisti a priori, vogliamo ascoltare direttamente le sue parole, e quindi vi propongo questa mattina alcune pillole di Oscar di Montigny per conoscere meglio Oscar di Montigny. E allora partiamo da qua.
Qualche anno fa Conrad Lorenz disse: un battito d'ali di una farfalla in Messico potrebbe scatenare un uragano in Brasile. Chissà quante volte tu, io, noi facciamo battere le ali e non ci preoccupiamo dell'effetto che stiamo producendo. La fisica quantistica ha provato che esiste un campo energetico universale, che da questo campo energetico immenso noi riceviamo e mandiamo energia. Prima del Big Bang tutto era uno, come sostengono tutte le grandi tradizioni religiose del mondo. Sto cercando di dirci che siamo tutti interconnessi gli uni dagli altri. Ciò che tu dici, fai, pensi, provi, agisce su questo insieme. Qual è la nota che io costantemente emetto? Perché questa nota sta andando a contribuire a cambiare l'intero universo. Qualunque tuo pensiero, azione, emozione, sentimento, gesto sta condizionando l'intero universo.
Ecco, spero che siete ancora interconnessi con la trasmissione, anche se non so quale nota stiate emettendo per condizionare l'intero universo. A me, francamente, non dispiacerebbe un la minore, ma insomma, fate voi. Ma che cosa ci sta dicendo Oscar di Montigny? Non vi preoccupate se non l'avete capito, perché proviamo ad approfondire.
Paul Valéry usò dire: il futuro non è più quello di una volta. Io da parecchi anni mi diletto a studiare con altri esperti in giro per il mondo, soprattutto filosofi, artisti, scienziati ed economisti, quelli che sono i grandi scenari che si stanno prospettando all'orizzonte, li chiamano megatrend. Il pianeta si sta completamente ripopolando. Abbiamo distrutto il 10% di un luogo che ci ha ospitati per milioni di anni. Uguale vi ammazzereste come cani per un pezzo di pane. Io sono andato recentemente in vacanza con le mie figlie alle Maldive a Pasqua, uno sforzo importante essendo noi in sette, e vi assicuro che l'unica domanda che per mesi ci siamo fatti quando dovevamo pianificare le vacanze era sempre una: c'è wifi? È la prima volta nella storia dell'umanità che tutta l'umanità può essere interconnessa l'uno con gli altri sul web. Tu sei il prodotto. La tecnologia sta rimodellando completamente quella materia plastica di cui è fatta il nostro cervello. I nostri figli percorreranno processi neurologici diversi dai nostri, cercando interazione con la vita diversamente come l'umanità ha fatto fino ad ora, e questo pervaderà qualunque attività della specie umana.
Dunque, Paul Valéry, come se fosse Antani, nella materia plastica del nostro cervello che si fa rabdomica ricerca della connessione alle Maldive. Ok, ma che cosa significa tutto questo? Perché Oscar di Montigny ci sta dicendo tutto questo?
Perché vi dico tutto questo? Perché stiamo addirittura arrivando ad ibridare le macchine, uomo e macchine. Siamo entrati in questo momento storico, per la prima volta nella storia dell'umanità, in cui si è innescata una cosiddetta curva esponenziale. Qualche anno fa abbiamo la fortuna di incontrare questa donna, è la nipote del Mahatma Gandhi, la figlia del quarto genito della grande anima, che visse con lui nell'ashram fino all'età di 14 anni, Tara Gandhi. Tara mi disse che suo nonno era solito ripeterle costantemente questa frase: Tara, non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. Perché vi dico questo? Perché nel frattempo noi siamo stati una specie capace di dividere l'atomo, noi siamo stati una specie capace di dividere il pane, perché noi abbiamo scritto una carta incredibile sui diritti e le libertà di qualunque essere umano, la carta dei diritti dell'uomo, e non abbiamo saputo affermare, difendere queste libertà e questi diritti per tutti gli esseri esistenti su questo pianeta. Ci ricordo che siamo partiti dal dato, siamo tutti interconnessi, quindi dobbiamo tornare all'essenza delle cose. Martin Luther King era solito dire: può essere che tu non sia responsabile per la situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farei nulla per cambiarlo. Il mio auspicio è che qualunque essere umano su questo pianeta, qualunque sia la sua sfera di influenza, esattamente come un uovo, decida di rompersi dall'interno, perché quando un uovo si rompe dall'esterno, la vita che in esso è contenuto muore. Quando un uovo è rotto dall'interno, atto consapevole e cosciente, la vita che in esso è contenuto nasce, nuova origine.
Dunque, non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. Le parole della nipote del Mahatma Gandhi al genero di Ennio Doris. E poi Martin Luther King, l'essenza delle cose, ma soprattutto l'uovo. E la domanda fatale: è nato prima l'uovo o la gallina? Vediamo se Oscar ci dà la risposta.
Sono felice che tu abbia sorriso. La mia domanda è: da quanto tempo non ci facciamo certe domande? Le macchine sono fatte per dare risposte. Gli esseri umani sono fatti per farsi domande. Le macchine sono un programma. L'essere umano è un progetto. Quindi, prefigurare una nuova origine per me è fare una rivoluzione, o meglio una rievoluzione di un nuovo stato di coscienza. C'è una cosa che a mio parere può salvare qualunque singolo essere umano sulla Terra. Noi siamo destinati a scomparire. Sant'Agostino diceva: siamo poco più degli animali, poco meno degli angeli. Quindi o scompariremo, o cadremo a terra, o qualcosa ci porterà verso l'alto. Io credo che ci debba portare verso l'altro la vocazione. Io non so quale sia la tua sfera di influenza, ma io so che tu puoi influenzare il tutto. L'economia circolare, ad esempio, tornando nel mio mondo, non è più sufficiente. Il mio auspicio è un'economia sferica che metta l'uomo al centro di tutto, lo radichi alle sue origini e, grazie alla sua vocazione, gli consenta di aspirare una dimensione universale, impattando su 7 piani dell'umanità. Ti lascio ricordandoti che il mondo si dimenticherà di qualunque cosa tu avrai detto, di qualunque cosa tu avrai fatto, ma non di come l'avrai fatto sentire. Se puoi, fai della tua vita un dono e fai di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme. Grazie.
E dunque, gli esseri umani sono fatti per farsi delle domande. E la domanda è: che cazzo ha detto? E dunque, le 8:24 minuti del mattino, pillole di Oscar di Montigny, quello che sarà quasi sicuramente il candidato sindaco di Milano per il centrodestra. E speriamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra essenza, con tutta la nostra interconnessione con il cosmo, che sia così, perché non vedo l'ora di vederlo a confronto con Salvini, la Meloni e soprattutto i comitati di quartiere del Giambellino. Io non so quale sia la vostra sfera di influenza, ma vorrei che asperaste una dimensione universale e facciate della vostra vita un dono. Grazie. Che meraviglia, che meraviglia. E io con tutto il poco tempo che mi rimane, ma volevo, come dire, consegnarvi elementi di conoscenza importanti del candidato Oscar di Montigny. A questo punto passo rapidamente a un altro guru, il guru della dittatura sanitaria, naturalmente lui, Enrico Montesano.
Buongiorno Enrico. A un certo punto ci cercheranno come l'oro. Ah, ecco, Francesco, hanno bisogno del nostro sangue. Francesco, tu mi dai lo spunto per una cosa. Gira sulla rete questa notizia. Io ho avuto conferma ieri da un amico che conosce una persona di rango, di mansione abbastanza elevata, di responsabilità, all'Avis. Pare che chi è stato cacchinato e ha dato il sangue, ha donato il sangue, questo sangue si sia coagulato. Hanno buttato via le sacche e quindi hanno bisogno del sangue dei non cacchinati. Quindi io dico, generale Figliuolo, li lasci stare questi over 50, ministro Speranza, li lasci stare questi che resistono, perché ne avrete bisogno.
Ecco, avete ascoltato Enrico Montesano, uno dei grandi guru del mondo Novax e della dittatura sanitaria, che si rivolgeva al generale Figliuolo e al ministro Speranza in persona, perché, qual è la tesi? Lui dice cacchinato perché è un comico brillante, ma intende vaccinato, ovvero che il sangue di chi ha ricevuto il vaccino è coagulato e quindi inservibile per le donazioni di sangue. Ne parla per esempio anche questa mattina del caso Massimo Gramellini nel caffè sulla prima pagina del giornale. Chi ha paura di invecchiare male segue con interesse ma anche con una certa apprensione la parabola umana dell'attore Enrico Montesano. Scrive Gramellini, ma non gli hanno risposto né il generale Figliuolo né il ministro Speranza. Gli ha risposto però l'Avis, che ha fatto probabilmente la dichiarazione più efficace della sua carriera dai tempi della fondazione. Cosa gli ha risposto l'Avis? Non ascoltate queste scemenze e andate a donare, punto e a capo. Intanto, mannaggia, c'ho solamente 2 minuti e tante altre cose che magari però mi tengo per domani. Sta di fatto che oggi ci sono grandi elementi di politica internazionale che rimbalzano sulle pagine dei giornali. Ieri c'è stato l'incontro bilaterale tra Draghi e Angela Merkel e c'è stato, si è registrato, lo raccontano i giornali, un comun sentire, un'identità di vedute, un rinnovato asse italo-tedesco, non solamente sul tema dei migranti, ma sentite anche su che cosa.
Guardiamo tutti lo stesso mondo.
No, non guardiamo tutti lo stesso mondo. Qua mi sa che mi sono dimenticato di tagliare lo spot che c'era prima mentre registravo la dichiarazione. Mannaggia me. Niente, guardiamo tutti lo stesso mondo. Eccola qua la dichiarazione.
Anche per il calcio c'è una comunanza. Noi abbiamo pensato che Gosens sia veramente un ottimo giocatore nel Bergamo. Anche qui quindi c'era una comunanza di vedute.
Cioè, immaginatevi il bilaterale in cui Draghi e la Merkel affrontano il tema storico, complesso, difficile, importante dei migranti e poi trovano l'accordo, e a quel punto possono trovare l'accordo anche sull'importanza e la centralità di Gosens nel Bergamo, come ha detto appunto Angela Merkel in conferenza stampa. Alleati con i tedeschi dunque, ma nemici degli austriaci con cui andremo a giocarci gli ottavi di finale, è il fatto che andiamo a combattere contro l'Austria ha scatenato il ricordi ancestrali del generale Figliuolo, che vorrebbe scendere in campo lui stesso in prima persona come ai tempi del Piave, non potendolo fare. Al limite piuttosto il capitano della compagnia cantato in coro dai giocatori azzurri al posto dell'inno di Mameli. Draghi a tutto campo sui giornali di oggi, e c'è un fronte aperto anche con gli inglesi. francesi, perché c'è questa surreale iniziativa francese sostenuta anche da parte italiana per limitare i contenuti televisivi che arrivano dall'Inghilterra nelle grandi piattaforme di streaming. Basta serie TV inglesi. The Crown spaventa il soft power della UE. Probabilmente a vedere The Crown rischiamo tutti quanti di avere tanta voglia di ritorno dei Savoia, e quindi meglio tenere lontano l'esempio inglese. Ma Draghi dichiara guerra agli inglesi, scrive Libero questa mattina in prima pagina, che mette un elmetto belligerante, stesso elmetto e pure mitraglietta che Vittorio Feltri impugna per combattere, che cosa? Non gli inglesi, ma la movida. Usare la forza se la movida diventa violenta, si accoda anche il Giornale, mentre invece la guerra raccontata in prima pagina della Verità è quella del mondo scientifico contro i nostri bambini. Ora puntano gli aghi sui bimbi, scrive la Verità. C'è tutto invece un grande tema che riguarda i campionati europei di calcio come fondale su cui si sta proiettando la politica, le grandi battaglie per i diritti civili, ma a questo punto ne parliamo domani mattina, perché sono in ritardo, devo dare la linea al GR. Grazie per essere stati con noi, forza Oscar di Montigny, ci sentiamo domani mattina sempre sulle stesse frequenze, allo stesso orario. Ciao e grazie.